Giriamo nella nostra Bibbia al libro di Zaccaria. Appena dopo Ageo, Zaccaria e Ageo erano contemporanei, hanno profetizzato nello stesso tempo, anche se Ageo era più grande. Zaccaria, vediamo in capitolo 2, versetto 4, era un giovanotto. L'angelo dice, questo uomo è giovane. Non sappiamo di che età, ma era un uomo giovane. E lui e Ageo profetizzavano nel tempo in cui Dio ha chiamato il suo popolo di ricominciare la costruzione sul Tempio di Gerusalemme. Con Esdra erano venuti da Babilonia, per rinfrescare un po' la nostra memoria. Geremia ha profetizzato che gli israeliti sarebbero portati in schiavitù per 70 anni. Daniele è vissuto in Babilonia durante questi 70 anni. E poi Esdra ha portato il primo gruppo di persone per tornare a Gerusalemme per ricostruire il Tempio. Okay? Dopo è venuto Neemia, che abbiamo studiato precedentemente, che ha ricostruito le mura di Gerusalemme. Ma Ageo e Zaccaria si trovano fra Esdra e fra Neemia, circa 50 anni prima di Neemia. E anche le profezie di Zaccaria, un po' all'inizio una riprensione, però le profezie di Zaccaria vanno molto oltre quella di Ageo. Ageo, i suoi messaggi erano quasi tutto messaggi pratiche per quel momento, esortando gli israeliti di mettere le loro priorità in ordine, no, di non pensare dei loro stessi, delle loro case, ma mettere il Signore prima, la sua casa prima, e poi il Signore li avrebbe benedetto. E anche Zaccaria comincia un po' un'esortazione di tornare al Signore, ma poi lui ha queste visioni, lui ha queste profezie riguardo il Messia, riguardo il secondo ritorno di Cristo, quindi le sue profezie coprono un ampio spazio. Queste profezie sono state fatte intorno al 520 avanti Cristo, quindi 5 secoli prima di Gesù, e le sue profezie alcuni coprono quel periodo lì, ma alcuni coprono ancora eventi che devono accadere alla fine del mondo. Quindi leggiamo: nell'ottavo mese del secondo anno di Dario, la parola dell'Eterno fu rivolta a Zaccaria, figlio di Berechia, figlio di Ido, il profeta, dicendo: l'Eterno è stato grandemente adirato contro vostri padri. Perciò di loro, così dice l'Eterno dei eserciti, tornate a me, dice l'Eterno dei eserciti, e io tornerò a voi, dice l'Eterno dei eserciti. Non siate come i vostri padri, ai quali i profeti del passato hanno proclamato, dicendo, così dice l'Eterno dei eserciti, convertitevi dalle vostre vie malvagie e dalle vostre malvagie azioni. Ma essi non diedero ascolto e non prestarono attenzione a me, dice l'Eterno. Quindi lui comincia questa profezia, cioè all'inizio di questo libro scopriamo che questo profeta si chiamava Zaccaria. Zaccaria vuol dire il Signore ricorda, che era il figlio di Berechia, che vuol dire il Signore benedice, che era il figlio di Ido, che vuol dire al tempo the appointed time, al tempo destinato. Se tu metti insieme i tre nomi di questo nonno, figlio e nipote, dice nel tempo destinato il Signore benedisce e il Signore ricorda. E solo il Signore può dare i nomi delle persone che coincidono con il tema di questo libro, perché un po' il messaggio di Zaccaria è questo: il popolo di Israele è stato per 70 anni schiavi, sì, sono tornati a Gerusalemme, però sono un po' lì che languono, No? Sono disprezzati, sono poveri, la città è in rovina, sono pochi. Perché la cosa buffa anche di questo tempo di Zaccaria e di Ageo è che gli israeliti avevano libertà tutti quanti di uscire di Babilonia e tornare nella loro terra natia. E la cosa buffa è che molti non sono tornati. Ormai erano abituati a vivere in Babilonia, in mezzo ai pagani, e infatti Zaccaria più avanti, lui chiama quelli che sono in Babilonia di uscire e di tornare a Gerusalemme. Il primo messaggio è una riprensione ai figli di non essere come i loro padri, che non hanno ascoltato la parola di Dio, non hanno ascoltato il Signore alla fine. E io penso che anche noi a volte facciamo questo stesso sbaglio, dice, ma io non sono d'accordo col pastore, non mi piace perché non sa neanche parlare bene la nostra lingua, quindi non lo devo ascoltare, no? Ma il Signore dice che i miei messaggeri che predicano la mia parola, se io predico i miei pensieri potete anche dire non mi interessa quello che dice Craig, però se predico la parola di Dio come lui l'ha scritto, dovete dare ascolto. Non sono io, è la parola di Dio. Il Signore dice, io ho mandato profeti, ma non hanno ascoltato i miei profeti. E il Signore dichiara, non siate come i vostri padri, duri di cuore. Non hanno ascoltato e non hanno prestato attenzione, dice in versetto 4. I vostri padri dove sono? E i profeti vivono forse per sempre? Quindi il Signore fa questa domanda ai figli, dove sono i vostri padri? Dove erano secondo voi? Alcuni erano morti, sicuramente. Altri anche erano rimasti in Babilonia. Il Signore dice, dove sono? E i profeti vivono forse per sempre? Secondo me in questa frase c'è come un doppio significato. E questo è il mio pensiero. E secondo me il Signore voleva dire i profeti vivono forse per sempre. Secondo me il Signore voleva dire io parlerò con voi per un periodo. No? E penso che vale anche per noi questa sera. Cioè il Signore ci parla attraverso la sua parola, ci parla verso messaggi, ci parla attraverso anche la televisione, chissà che cosa, un altro credente. E se noi non ascoltiamo la voce del Signore, perché io posso testimoniare che il Signore quando mi parla tante volte, giusto? È così per voi? Quando il Signore dice, Craig deve smettere questa cosa, lui dice una volta, dice, vabbè, non mi ha ascoltato, mi dice tante volte. Però anche Dio ha un limite della sua pazienza. C'è un tempo, secondo me, anche quando noi induriamo il nostro cuore a tale punto, che il Signore sa, è inutile che parlo più con Craig, non mi ascolta. E penso che il Signore voleva dire i profeti forse vivono per sempre, per dire che io parlerò a voi, ma se indurite sempre i vostri cuori come i vostri padri, ci sarà un tempo che la mia parola sarà muto. Infatti anche il tempo fra Malachia e Matteo sono passati 400 anni. Che non c'era la parola del Signore, non c'era nessun profeta che andava a Israele e dice così dice l'Eterno. E poi anche secondo me il Signore voleva dire che i profeti, anche se parlavano da parte di Dio, erano uomini e anche loro passeranno. Però Gesù ha detto cielo e terra passerà, ma la mia parola non passerà mai. I profeti passeranno, ma la mia parola rimane. Infatti poi, leggendo I vostri padri dove sono i profeti vivono forse per sempre, ma le mie parole e i miei statuti che avevo affidato ai miei servi i profeti non raggiunsero forse i vostri padri? Così essi si convertirono e dissero, come l'Eterno dei eserciti aveva stabilito di compiere nei nostri riguardi, in base alle nostre vie e alle nostre azioni, così egli ci ha fatto. È bello qui in versetto 6 perché il Signore dichiara, cioè la mia parola ti prenderà prima o poi. E questo che lui, non so se in italiano si comune con questo pensiero, raggiunsero. Voi potete dirmi, siete italiani? Cioè in inglese dà proprio il fatto che loro scappavano, come e dice la parola li ha raggiunto. Cioè prima o poi la parola ti aggiunge, la parola si adempie. E quando leggevo questo mi è venuto alcuni versetti in Isaia, vogliamo leggere là. Isaia 45, versetto 23. Qui il Signore sta parlando attraverso Isaia. Ho giurato per me stesso dalla mia bocca è uscita una parola di giustizia e non sarà revocata. Ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua giurerà per me. Poi un po' più avanti, sempre in Isaia 55, versetto 10. Come infatti la pioggia e la neve scendono al cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare. Così sarà la mia parola, uscita dalla mia bocca, essi non ritornerà a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Quindi la parola di Dio, se è una cosa che potete portare in banca, è che la parola di Dio è sempre vero. E prima o poi la parola di Dio raggiungerà ogni uomo. Nel senso che gli uomini possono scappare, no, non voglio sentire parlare di Dio. Ma come abbiamo letto in Isaia 45, ogni ginocchio si inchinerà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, secondo Filippese, alla gloria di Dio Padre. Ogni uomo. Non c'è posto o modo di scappare. La parola di Dio li aggiungerà. E non c'è scampo. E anche noi come credenti, noi dobbiamo predicare la parola di Dio. Non le nostre parole, non dobbiamo predicare Calvary Chapel, la chiesa, vieni alla mia chiesa, è buono invitare le persone alla chiesa, ma dobbiamo predicare il Vangelo. Gesù Cristo è morto per te, Dio ha dato Lui in sacrificio per i tuoi e i miei peccati. Se tu crederai in Lui e riceverai questo dono, avrai la vita eterna. Ma se tu rigetti questo dono, tu sarai eternamente separato da Dio. Cosa vuoi fare? Questo è semplice. Ma noi anche con le persone dobbiamo seminare la parola di Dio, perché la parola di Dio adempierà il compito che Dio ha preparato per la sua parola. In Zaccaria, versetto 7, la prima visione, sono 8 visioni che Zaccaria ha in questi primi 6 capitoli. E in un certo senso ogni visione ha a che fare, cioè ci spiega in un certo senso il modo che Dio ha a che fare con gli uomini. No, come Dio agisce, come Lui è. Tutte queste 8 visioni sono state date a Zaccaria in una notte. Tutte in una notte. Quindi da questo versetto 7, che è 3 mesi dopo il primo messaggio che abbiamo appena visto, fino al capitolo, la prima parte di capitolo 6, è tutto in una notte, tutti questi messaggi. Il giorno 24 dell'11° mese, che è il mese di Shabbat, nel secondo anno di Dario, la parola dell'Eterno fu rivolta a Zaccaria, figlio di Berechia, figlio di Ido, il profeta, dicendo: di notte ebbe una visione, ed ecco un uomo montato su un cavallo rosso stava fra le piante di mirto in un fossato profondo, e dentro lui c'erano cavalli rossi, sauri e bianchi. Io domandai: mio signore, che significano queste cose? L'angelo che parlava con me mi rispose: io ti farò vedere ciò che esse significano. Allora l'uomo che stava fra le piante di mirto prese a dire: questi sono quelli che l'Eterno ha mandato a percorrere la terra. Così essi risposero all'angelo dell'Eterno che stava fra le piante di mirto e dissero: abbiamo percorso la terra, ed ecco tutta la terra in riposo e tranquilla. Allora l'angelo dell'Eterno prese a dire: o Eterno dei eserciti, fino a quando continuerai a non aver compassione di Gerusalemme e della città di Giuda, contro le quali sei stato adirato durante questi 70 anni? Quindi all'angelo che parlava con me l'Eterno rivolse parole buone, parole di conforto. Così l'angelo che parlava con me mi disse: grida e di, così dice l'Eterno dei eserciti: io sono grandemente geloso di Gerusalemme e di Sion, ma sono grandemente adirato con le nazioni che vivono nell'agiatezza, perché quando mi ero un poco adirato, essi contribuirono ad aggravare il male. Perciò così dice l'Eterno: io mi volgo di nuovo a Gerusalemme con compassione. Il mio tempio vi sarà ricostruito, dice l'Eterno dei eserciti, e la corda sarà stesa su Gerusalemme. Quindi questa prima visione, lui vede questo uomo, che poi scopriamo è questo angelo dell'Eterno, che cavalca un cavallo rosso. Cavallo rosso troviamo in Apocalisse 4, è un cavallo che porta guerra, che toglie la pace nella terra, ma non sappiamo se è lo stesso cavallo, potete pensare voi quello che volete. Però sono angeli, c'è questo angelo dell'Eterno e poi ci sono questi altri angeli che vanno avanti e indietro guardando sulla terra. C'è un altro passo che dice che un angelo va avanti e indietro sulla terra. Qualcuno si ricorda dove è scritto? Di Satana, sì. Che Satana è un angelo caduto. Sì, anche in Giobbe l'Eterno chiede a Satana: dove sei stato? E lui dice: sono stato avanti e indietro la terra a spiare. È bello qui perché qui sono angeli di Dio e loro vanno avanti e indietro per fare l'opera di Dio, per compiere le cose che Dio gli manda, non per cercare. Pietro scrive dal nostro avversario, come è scritto, che Satana va avanti e dietro cercando qualcuno per divorare. Quindi Satana va avanti e indietro sopra il Veneto, sopra Montebelluna, cercando chi della chiesa di Montebelluna può divorare, anche quelli che non sono della chiesa di Montebelluna, perché lui odia tutti gli uomini e il suo compito principale è di distruggere la vita degli uomini. Gesù disse di Satana: lui è venuto per rubare, distruggere e uccidere. Lui vuole distruggere le famiglie, vuole che i ragazzi diventino tossicodipendenti. Oggi ho visto di passaggio, mia moglie stava guardando un programma e parlavano di questa ragazza che non so neanche che cosa faceva, ma hanno fatto una ripresa col telefonino di lei, magari in una posizione non buona, diciamo. E poi questi altri ragazzi della scuola hanno un po', non so se hanno messo sull'internet, l'hanno fatto vedere tanta gente, non ho capito bene, però lei ha provato di suicidarsi, ok? causa di questo, perché la sua vergogna è veramente, il diavolo vuole distruggere. Dobbiamo pregare tanto per l'Italia, perché è un macello, veramente un macello. I giovani, ormai i giovani non hanno limiti. Perché? Perché i loro genitori non hanno mai proclamato la verità della parola di Dio, ha detto guarda che ci sono limiti nella vita, guarda che c'è un Dio che un giorno noi risponderemo. Questo è il crollo della nostra società, non solo qui in Italia, anche in America. Non ci sono più paletti nella società che dice guarda che se sbagli ci sono conseguenze. Noi viviamo in una società tutto lecito, dobbiamo accettare tutto e tutti. E guai a noi, vedremo il frutto nei anni a venire di questa filosofia. Comunque questi angeli che vanno avanti e indietro, che vengono raffigurati come cavaliere, vanno, vedono le cose. Chissà quante volte noi abbiamo forse incontrato dei angeli. Anche qui Zaccaria vede questo angelo come un uomo, e quasi tutti i versetti che parlano di angeli nella Sacra Scrittura non vengono raffigurati come serafini che hanno ali, cherubini, vengono raffigurati come uomini. E in Ebrei è scritto, questa è la mia traduzione, dice stai attento perché non sappiamo quando abbiamo intrattenuto anche dei angeli. Non sappiamo. E questi angeli fanno l'opera di Dio, Satana va avanti e indietro cercando di distruggere. E in versetto 12 questo angelo dell'Eterno grida al Signore, o Eterno degli eserciti, fino a quando continuerai a non aver compassione di Gerusalemme e della città di Giuda, contro le quali sei stato adirato durante questi 70 anni? Quindi i 70 anni erano già passati. Però ancora il popolo di Dio è un po' un disastro. Alcuni suppongono che questo l'angelo dell'Eterno è una preincarnazione, cioè una cristofani si dice in inglese, una preapparizione di Gesù Cristo, che lui come si dice in italiano? Cristofania. Prima della sua incarnazione. E che è Gesù che intercede al Padre. Alcuni credono questo? Non lo so, non sono convinto. Ma mi piace questa preghiera, questo grido dell'angelo, Signore, ancora quanto? Io prego così anche. Signore, quando visiterai questa terra? Quando vedremo anche mercoledì questa sala piena di persone affamate per la tua parola? E la cosa bella, in versetto 13, quindi all'angelo che parlava con me, l'Eterno rivolse parole buone, parole di conforto. E anche qui il cuore di Dio per noi. Sapete che Dio ti ama. Dio ha un buon piano per la tua vita e il desiderio di Dio è che la tua vita sia benedetta. Anche quando Israele doveva andare in giudizio, essere portati via come schiavi in Babilonia, cosa ha detto il Signore a Geremia? Io conosco i miei pensieri per voi, pensieri di pace e di speranza. Il piano di Dio per la nostra vita è sempre buono. A causa della nostra ribellione, nostra disubbidienza, noi non godiamo delle sue benedizioni. Non godiamo la pienezza del piano che Lui ha per la nostra vita. Perché noi ancora pensiamo di sapere meglio di Lui. Parlo anche per me stesso. E il Signore vuole portare ognuno di noi a quel punto che veramente ci arrendiamo completamente nelle sue mani. Quando io sono stato in ospedale a giugno, una piccola testimonianza, io non ero molto contento. ma non per il fatto di essere malato. Non era per questo che ero arrabbiato. Io ero arrabbiato perché io avevo organizzato per mese questo concerto con i fratelli dell'Ungheria. E veramente, cioè, voi, alcuni fratelli, non so, pensano che, cioè, ci vuole tanto per organizzare una cosa del genere. Deve permessi, cose, correre destra e sinistra, coordinare. Abbiamo tradotto canti speciali solo per loro, che hanno poi cantato qua. C'era tantissimo lavoro indietro a questo concerto. E poi il giorno prima che dovevano cantare, io sono stato ricoverato in ospedale. E io ero arrabbiato. E io ho detto, no, ma non è possibile che io devo essere lì, no? E non era contento. Non era contento di essere malato, ma non era contento per questo fatto, perché io volevo essere lì, volevo avere questo concerto. E quindi ero un po' arrabbiato. E il Signore doveva farmi capire alcune cose, che mi avevo già fatto capire anche altre volte, ma a volte Lui ci deve ricordare perché dimentichiamo. E una cosa, che Lui non ha bisogno di me, che la sua opera va avanti anche senza di me. E anche, cioè, io, cioè, secondo la mia logica, io devo essere lì a quel concerto, dove io predicare alla fine, invece del nostro caro fratello, che ha fatto un lavoro bellissimo, così ho sentito. Però io volevo essere lì, e invece io dovevo arrivare al punto di dire, ok Signore, forse io non devo essere lì, forse io devo essere qui, forse io devo essere contento anche qua, perché forse tu hai una missione per me anche in questo posto. Forse tu hai degli appuntamenti per me, hai delle anime che io devo ministrare. E infatti ho visto che è stato così. 2 settimane nell'ospedale, ogni giorno io ho potuto predicare la parola a qualcuno. Ma non dico così 2 minuti, anche per ore, a parlare con le persone di Dio. E le persone lì, io aprivo la Bibbia, cioè facevo studi biblici con queste persone all'ospedale, anche con un sacerdote. E io ho visto che quando io sono arrivato al punto che ho detto, ok, quello che vuoi tu, non quello che voglio io. Se vuoi che sono qua, va bene. Cioè, la mia situazione non è cambiata per niente, lo stesso ero malato, lo stesso sentivo un schifo. Però almeno la mia anima era in pace e veramente ho goduto la presenza di Dio in modo così forte. Che il Signore mi doveva portare a quel punto che io era come Paolo, ho imparato di essere contento in qualsiasi stato in cui mi trovo. E anche in questi passi scopriamo che il piano di Dio per il suo popolo è un piano bellissimo. Di benedizione, benedizione anche materiale. Io credo che Dio vuole dare a ognuno di noi un lavoro che ci dà soddisfazione. Amen. Perché a volte possiamo avere un lavoro schifoso, che non ci piace, che odiamo il lavoro, no? Ma io penso che il piano di Dio è che abbiamo un lavoro che ci piace, che ci dà soddisfazione. E a volte anche in questi campi, no, il Signore viene impedito perché non ci arrendiamo completamente a Lui, che Lui ci può muovere dove Lui vuole. E poi in versetto 14 il Signore dice: sono geloso di Gerusalemme e di Sion, ma sono gravemente adirato contro la nazione che vive nell'agiatezza. Perché quando mi era poco adirato, essi contribuirono a aggravare il male. Quindi qui sta parlando di Babilonia. E Dio sta dicendo, io ho usato questa nazione per portare il mio popolo, cioè per castigare il mio popolo. Ma io volevo che li castigavano un pochettino. E hanno esagerato. Sono andato molto oltre a quello che io desideravo. E il Signore dice, adesso li giudicherò. Versetto 16, perciò così dice l'Eterno, io mi volgo di nuovo a Gerusalemme con compassione. Il mio Tempio vi sarà ricostruito, dice l'Eterno dei Sergiti, e la corda sarà stesa su Gerusalemme. Quindi anche qui è bello di vedere, cioè, il Tempio a quel tempo era in rovina, c'era solo il fondamento, abbiamo visto in Ageo, c'era quasi niente. Il Signore dice, il mio Tempio sarà costruito. E Gesù ha detto, io edificherò la mia chiesa a Montebelluna o a Santa Giustina. Nonostante, cioè, come il Signore dice, la mia opera sarà fatta o con voi o con altri, ma sarà fatta. Le mie promesse si adempieranno o con voi o con altri, ma si adempieranno e questo è sicuro. Grida ancora e di così dice l'Eterno dei Sergiti, le mie città traboccheranno ancora di bene, l'Eterno consolerà ancora Gerusalemme e sceglierà ancora Gerusalemme. Poi alzai gli occhi e guardai ed ecco quattro corna. Io domandai all'angelo che parlava con me che cosa sono queste. Egli mi rispose, questi sono le corna che hanno disperso Giuda, Israele e Gerusalemme. Poi l'Eterno mi fece vedere quattro fabbri. Io domandai che cosa vengono a fare costoro. Egli rispose e disse, questi sono le corna che hanno disperso Giuda, così che nessuno poteva alzare la testa, ma questi fabbri vengono per spaventarle, per abbattere le corna delle nazioni che hanno alzato il loro corno contro il paese di Giuda per disperdo. Quindi la seconda visione, la corna in antica Israele non era la corna in Italia, giusto? In Italia vuol dire qualcosa, no? Ma qualcuno sa che significava le corna in antica Israele? Cosa rappresentava? Il? Esatto, bravo. Potere. Tante volte nella scrittura il Signore riferisce alla corna della mia potenza. Riferisce di potenza, di autorità, anche politica. In Daniele abbiamo visto le corne, molti, le corna, no? Che spuntano fuori. Ricordate in Daniele, abbiamo visto in questa visione che è Daniele. Ci sono le corna che spuntano, c'è uno che spunta più forte, che dice cose contro l'Altissimo, che è l'Anticristo, e le altre corna raffigurano delle nazioni. E noi abbiamo un indizio qui, queste quattro corna sono quattro nazioni che hanno disperso israeliti. Quindi sono le stesse quattro nazioni che vediamo nella visione di Daniele. Babilonia, Persia, Grecia e Roma. Sono queste quattro nazioni, anche se tre di queste nazioni ancora devono venire, perché Zaccaria si trova durante il regno di Babilonia. In capitolo 2, la terza visione, quindi alzai gli occhi e guardai, ed ecco un uomo che aveva in mano una corda per misurare, e domandai, dove vai? Egli mi rispose, vado a misurare Gerusalemme per vedere qual è la sua larghezza e qual è la sua lunghezza. Ed ecco l'angelo che parlava con me, si fece avanti, un altro angelo gli uscì incontro. E gli disse, corri, parla a quel giovane e digli, Gerusalemme sarà abitato come una città senza mura per le moltitudini di uomini e di animali che ci saranno in essa. Poiché, dice l'Eterno, sarò per lei un muro di fuoco tutto intorno e sarò la sua gloria in mezzo a lei. Questa profezia ha a che fare con gli ultimi tempi, perché Gerusalemme in tempi antichi era più o meno sempre una città dentro le sue mura. Quando Davide ha fondato la città di Gerusalemme, lui ha costruito il primo muro, che è proprio dove c'è il monte del Tempio. Poi lui ha allargato questo muro, poi Salomone ha anche allargato ancora di più. E fino a 1948, Gerusalemme era una piccolissima città. Pensate che nel 1900 Gerusalemme aveva 9.000 abitanti, solo 2.000 di Cairano e di San Marco nel 900. E anche prima della Seconda Guerra Mondiale era una piccolissima città, aveva forse 40-50.000 abitanti. Dopo 48, quando Israele di nuovo è diventato una nazione, è cresciuto in modo esponenziale, e ora, oggi, la città di Gerusalemme ha 600.000 abitanti. È disteso molto oltre le mura di Gerusalemme. Quindi, in un certo senso, questa profezia si è adempiuta nei nostri giorni. Ma in versetto 5, io credo che questo parla proprio del tempio del millennio, dove il Signore dice: sarò per lei un muro di fuoco tutto intorno e sarò la sua gloria in mezzo a lei. Quindi quando il Signore stesso dimorerà a Gerusalemme. Isaia dice che tutte le nazioni andremo a adorare l'Eterno a Gerusalemme. Quindi durante il millennio io sarò un fuoco come la colonna di fuoco che protegge i figli di Israele. E anche qui vediamo caratteristiche del Signore anche nella nostra vita, che Lui vuole essere un fuoco di protezione intorno a noi. E tante volte noi come credenti troviamo nei guai perché noi andiamo fuori dal suo muro di protezione. Camminiamo in disobbedienza, camminiamo dove non dovremmo camminare, e magari il nemico ci dà 4 bastonate in testa e poi diamo la colpa a Dio. Ma il Signore vuole essere un muro di protezione intorno a noi, un fuoco. E non solo un fuoco di protezione, perché uno può essere protetto ma allo stesso momento aver paura, no? Io ti proteggo, ma io sono dentro, ho paura, fuori. Ma il Signore dice: io sarò un muro di fuoco, di protezione, e sarò la sua gloria in mezzo a lei. Quindi la presenza di Dio dentro di noi. Che alla fine solo il Signore ci può soddisfare. Io ho visto questo, io ho provato tutto quello che il mondo ha da offrire, e alla fine è tutto vanità. Il bere, droghe, donne, soldi, ho avuto tutto. Mio padre era molto ricco, facevamo le vacanze nei posti più lussuosi e belli nel mondo. Avevamo una barca a vela, avevamo un nostro aereo privato, una casa sul lago, bellissimo, e posso dirvi che è tutto vanità. Senza il Signore non vale niente. Infatti mio padre era questo che mi ha spinto verso il Signore a cercare Dio, perché ho visto mio padre star ricco e un uomo più insoddisfatto nel mondo, quasi esaurito, cioè dopo lavoro dovevo bere mezza bottiglia di whisky per un po' tutti i suoi stress della sua fabbrica. E io guardando questo ho detto: ma questa è la vita? È tutto qua? Lui c'ha tutto quello che tutti gli altri vogliono, eppure è così infelice. La vita è questo? Oh no, per me non va questo. Non può essere che sono stato creato per questo. Ma la gloria di Dio dentro di noi, questa è l'unica cosa La presenza di Dio in noi è l'unica cosa che ci può soddisfare. Allora, aiutatemi in versetto 6, come si pronuncia questa parola? Oi, oi. Invece in inglese pronunceremo ohi, ohi. Oi, oi. Proprio una parola ebrea, no? Oi, oi. Ai, ai, ai. Fuggite dal paese del nord, dice l'Eterno, perché vi ho disperso come i quattro venti del cielo, dice l'Eterno. O Sion, mettete in salvo tu che abiti con la figlia di Babilonia. Poiché così dice l'Eterno dei eserciti, della sua gloria mi ha mandato le nazioni che vi hanno depredato, perché chi tocca voi tocca la pupilla del suo occhio. Ecco, io agiterò la mia mano contro di loro e essi diventeranno predi di quelli che erano loro asserviti. Allora riconoscerete che l'Eterno dei eserciti mi ha mandato. Quindi, come ho detto all'inizio dello studio, se uno può credere, cioè, i babilonesi avevano dato la libertà, no? Erano schiavi. Voi potete tornare a Gerusalemme, potete essere liberi. E molti di loro non sono tornati. Sono rimasti in Babilonia, schiavi. E io penso che molto del popolo di Dio è ancora così oggi. Sono schiavi in Babilonia, schiavi di questo mondo, delle cose di questo mondo. Cioè, perché molti fratelli non sono qui questa sera? Perché stanno guardando la televisione? Sono schiavi di Babilonia. Ma il Signore dice anche a noi, fuggite dalla Babilonia. Fuggite dalle cose di questo mondo che vi hanno fatti schiavi. In Apocalisse 18, anche lì il Signore dice, uscite di Babilonia. Nei ultimi tempi ci sarà popolo di Dio in mezzo il Babilonia. Che non so se avete guardato un po' il telegiornale in questi giorni. Abbiamo visto Babilonia adempiuto, no? Tutti che pregano, non so chi prega, no? Ma ormai questo Dio omogeneo che vale per tutti. E questa è Babilonia. In versetto 8 il Signore dichiara, chi tocca voi tocca la pupilla del suo occhio. E quindi così il Signore sente verso ognuno di voi. Cioè la pupilla dell'occhio, pensate un attimo alla parte più sensibile del tuo corpo. Io in questo momento potrei toccare qualsiasi parte del mio corpo senza farmi del male. Giusto? Posso mettere qui nell'orecchio, posso toccarmi indietro, la gamba, braccio, testa, ma se provo di mettere un dito nella pupilla dell'occhio, secondo voi riesco? Impossibile. Impossibile. Quando lavoravo in officina una volta col martello, colpito questo pezzo di ferro e una scheggia è volato e mi ha inficcato nell'occhio, proprio nella pupilla. E come era proprio incarnato, cioè proprio come un chiodo che mi era andato proprio dentro l'occhio, i miei colleghi mi dovevano portare al pronto soccorso, dovevo tenere sempre l'occhio aperto, che era difficile, perché sai, si vuole chiudere, e lacrimava, e loro dovevano mettere questo liquido cocaina nel mio occhio, cioè per farlo addormentare, in modo... perché altrimenti io chiudevo, mi proteggevo sempre la pupilla, no? Per addormentarlo in modo che potevano estrarre questo schegge di ferro che era inficcato nell'occhio. E il Signore dice che la mia gente, il mio popolo, per me è così. Guai! Tu permetteresti a uno di mettere il dito nel tuo occhio? No? E anche il Signore dice, chi tocca la mia gente, guai a loro. E io ho visto questo nella mia vita, io ho visto persone che hanno perseguitato la Chiesa, anche questa Chiesa. Non è andata bene. Se tu aspetti, no? Chi prende in giro i figli di Dio, chi attacca i figli di Dio, guai a quella persona. il giudizio sicuramente accadrà nella sua vita. E anche qui il Signore dice: chi tocca voi tocca la pupilla del mio occhio. Ecco, io agiterò la mia mano contro di loro, essi diventeranno prede di quelli che erano loro asserviti. Allora riconoscerete che l'Eterno degli eserciti mi ha mandato. Manda gridi di gioia, rallegrati, o figli di Sion, perché ecco io verrò e abiterò in mezzo a te, dice l'Eterno. Quindi anche questi ultimi versetti parlano del millennio, quando Gesù tornerà. In quel giorno molte nazioni si uniranno all'Eterno e diventeranno il mio popolo. Quindi anche qui i profeti del Vecchio Testamento avevano profetizzato che noi gentili saremmo convertiti al Signore, anche se Pietro e altri era difficile per loro di comprendere all'inizio. Ma il Vecchio Testamento chiaramente in tanti versetti ha profetizzato che tutte le nazioni un giorno sarebbero il popolo di Dio. Allora riconoscerai che l'Eterno dei eserciti mi ha mandato a te, e l'Eterno prenderà possesso di Giuda come sua eredità nella terra santa, e sceglierà ancora Gerusalemme. Questa è l'unica volta nella Bibbia che Israele viene chiamata la terra santa. Perché oggi non è terra santa, anche se il telegiornale dice, quello è andato nella terra santa. Non è terra santa. Sarà santa solo quando il Signore abiterà lì. Ogni carne stia in silenzio davanti all'Eterno, perché egli si è destato dalla sua santa dimora. E quindi anche per noi è buono a volte di stare in silenzio davanti al Signore. Che a volte vogliamo fare tanto baccana, ma a volte è buono stare in silenzio e di aspettare e ascoltare. Amen. Amen. Preghiamo. Signore, grazie per questi fratelli, grazie che possiamo comprendere la tua parola, e grazie Signore che noi siamo la pupilla del tuo occhio, che veramente desideri proteggerci, benedirci, di rivelare Signore il tuo grande piano per la nostra vita. Aiutaci di non essere testardi, ribelle, ma di essere figli ubbidienti, che possiamo veramente godere e gustare le tue benedizioni nella nostra vita. Amen. Amen. Dio vi benedica.